Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Siamo ritornati in onda dopo la pausa del primo maggio di ieri, per questo venerdì, fino alle 12.30 come nostra consuetudine, fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci 331-621-4013, potete scriverci con Telegram, con WhatsApp, con un SMS, oppure potete anche scriverci una mail a diretta@popolarenetwork.it. Potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it se volete, in altri momenti, per commenti, consigli, richieste oppure segnalazioni, oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. E saremo in podcast sul sito di Radio Popolare, al termine di questa puntata, con gli argomenti di cui vi parleremo. È venerdì, ritroviamo Antonio Serra alla sua rubrica di fumetti che chiude la puntata, ma ritroviamo anche la rubrica di Giovanni Chiodi, che normalmente è al giovedì, ma dato che ci sono parecchie cose da raccontare, a cominciare dal Nome della Rosa che ha debuttato in questi giorni al Teatro alla Scala, ascolteremo Giovanni nella seconda parte. Sentiremo anche Valentina Kastlunger, perché ritorniamo a parlarvi di un nuovo festival che si terrà a Milano a partire dal prossimo 7 di maggio, è il Festival Life, organizzato da Zona K alla Fabbrica del Vapore. Tiziana Ricci mi raggiungerà tra breve per lo spazio delle arti visive per parlarci di Al Lavoro, una mostra appena inaugurata proprio in occasione del primo maggio al Padiglione Temporanea di Dumbo a Bologna. E invece la nostra prima voce, la nostra prima intervista è firmata da Barbara Sorrentini, che la settimana scorsa era al Trento Film Festival, dove è stato presentato anche il libro di Wuming 1, Gli uomini pesce, edito da Einaudi. Ascoltiamo.
Qui accanto a me, io partirei proprio da questa questione. Wuming vuol dire senza nome in cinese, e voi avete una vostra politica e poetica molto importante per quello che riguarda l'anonimato, soprattutto visivo.
Sì, noi non ci facciamo fotografare né riprendere, questo da sempre, ormai sono più di 25 anni, da quando uscì Q noi lo portavamo in giro senza farci fotografare né riprendere, perché ci teniamo ad apparire solamente in carne e ossa, in maniera concreta, situata, tangibile, con il corpo dentro un luogo fisico. Quando qualcuno ci riconosce, ad esempio per la strada, non è perché ci ha visto in TV, dove non siamo mai andati, o sui social, dove non siamo e in ogni caso non compariamo. Vuol dire che è stato con noi in un luogo, ha vissuto un'esperienza col proprio corpo insieme a noi nello stesso spazio. Questo per noi è molto importante. Noi giriamo tantissimo. Quella che c'è appena stata qui al Trento Film Festival era la 69esima presentazione degli Uomini Pesce da ottobre. Continuo a presentarlo fino a fine ottobre, un anno esatto, e in tutto saranno 121 presentazioni. Noi ci teniamo molto a essere presenti fisicamente. Dopo anni di lavoro a scrivere un libro, per noi è importante portarlo in giro coi corpi, con le persone, metterci il corpo proprio e discuterne con le persone lì fisicamente. Infatti non facciamo video interviste, non facciamo video riunione per ovvie ragioni, perché non compariamo in video, e questa cosa per noi è un caposaldo.
Il libro Gli uomini pesce, edito da Einaudi, esce come Wuming 1, perché poi vi numerate anche naturalmente per identificarvi. Si parla di resistenza, di siccità, di strategia della tensione, anni 70. Intanto sono tre momenti, direi, fondamentali della nostra storia. Perché hai scelto questi tre?
Sì, il libro ha più piani temporali, si svolge in diverse epoche. Ci sono tre piani temporali principali. Uno è quello portante, quello che banalmente potremmo descrivere come il presente, che in realtà è il passato appena trascorso, perché è l'estate del 2022. L'estate del 2022 fu contrassegnata da una siccità devastante, non piove per mesi, in Valpadana appunto c'era stato d'emergenza, di calamità dappertutto, e quindi il territorio è rappresentato in un momento di grave sofferenza, proprio morso dalla crisi climatica da più direzioni, ed il territorio è quello del Basso Ferrarese, Delta del Po, da cui io provengo. Nel raccontare il territorio all'interno della crisi climatica oggi, noi dobbiamo praticamente compiere un movimento a ritroso, cioè dobbiamo girarci alle nostre spalle per riesaminare tutte le scelte che sono state fatte sui nostri territori e che li hanno resi così inadeguati all'oggi, alla crisi climatica, così esposti, così fragili, così deboli, e soprattutto quel territorio lì che è uno dei più fragili d'Italia per tanti motivi. E quindi la crisi climatica diventa un'opportunità per riscoprire la storia del territorio, per ritematizzarla, affrontarla, capire cosa non andava fatto e quindi anche cosa non bisogna continuare a fare. Ed è per questo che poi ci sono gli altri piani temporali, perché mostrano il territorio in varie fasi delle metamorfosi che ha continuamente avuto dalle nostre parti. Sto parlando dei rapporti tra terra e acqua, zona di vastissime bonifiche, di zone umide e litoranea, un territorio sotto il livello del mare, con l'Adriatico che si sta alzando, che quindi probabilmente tornerà sott'acqua entro la fine di questo secolo. Insomma, tematiche grosse, però volevo raccontarlo appunto in vari momenti, e uno di questi momenti fondamentali è la resistenza, perché lì la resistenza è stata combattuta in una maniera completamente diversa, il suo apparire e le sue modalità sono completamente diverse da quelle del resto d'Italia. Stiamo parlando di una guerra partigiana palustre, anfibia, fatta con i barchini dei pescatori di Frodo, in mezzo a questi vastissimi specchi d'acqua, queste grandissime zone umide che c'erano prima delle bonifiche del dopoguerra. E quindi io ho scritto un romanzo geografico, è un romanzo prima geografico che storico, perché la storia serve per mostrare il territorio, e il territorio è un vero e proprio personaggio. Ora, secondo me, uno dei momenti in cui una vasta congerie di persone, di italiani e italiane, ha avuto un rapporto strettissimo col territorio è stato durante la Resistenza. Quello lì è stato proprio un momento in cui si è scoperto il nostro territorio, cioè moltissime persone hanno fatto i partigiani dove si sono trovate poco dopo l'8 settembre, molto lontani da casa, hanno scoperto dei territori diversi dai loro, e secondo me quello lì è stato proprio un momento geograficamente importante nella storia del paese.
Ilario Nevi, il tuo personaggio di carta, un ex partigiano regista. Chi è? Inventato, ma in realtà plausibilissimo.
Ilario Nevi muore appunto il 26 luglio del 2022, stroncato dall'onda di calore, che ha quasi 99 anni, li compirebbe a dicembre, muore a luglio. Di solito quando muore una persona così importante, intellettuale, artista, ex partigiano, gli articoli che escono sono di tenore commemorativo, e invece gli articoli che escono su di lui sono molto diversi, perché la nota che risuona è quella dello sbalordimento, del grandissimo stupore, perché non appena muore si cominciano a scoprire di lui dei segreti che aveva tenuto nascosto per tutta la vita, cioè per quasi un secolo, e si capisce che solo l'inizio è l'innesco di una reazione a catena che progressivamente cambierà proprio l'immagine che si aveva di lui, perché ci si trova di fronte a vari enigmi che hanno contraddistinto la sua vita. La protagonista, in realtà la vera protagonista del romanzo, è sua nipote Antonia, una geografa che comincia a indagare su suo zio per capire chi fosse veramente, e insomma scopre che ci sono dei traumi traumi originari che risalgono proprio alla Resistenza, a quando Ilario ha fatto il partigiano nel Delta del Po. Lui però nel dopoguerra è diventato un importante uomo di cinema, un outsider però importante, documentarista pluripremiato, noto a livello internazionale, precursore del cinema ambientale, è uno che ha cominciato a occuparsi di ambiente, di ecologia negli anni 60 in pieno boom economico, quindi in controtendenza rispetto alle presunte magnifiche sorti e progressive che venivano celebrate all'epoca nel paese. Ha fatto anche lo sceneggiatore, ha passato un periodo a Cinecittà dove però non si è mai ambientato, ad un certo punto ne è fuggito, ha girato anche uno spaghetti western che è diventato di culto, Non morire troppo in fretta gringo, che per lui chiama La boiata andalusa, che ha girato chiaramente in Andalusia, e lui si riferisce sempre a quel film come alla boiata andalusa. Nel romanzo poi gioco anche il fatto che quel film lì ha influenzato Tarantino dice che quel film lì è bellissimo eccetera, per lui invece è una boiata.
Sì, poi ha creato anche un castorino, per chi se li ricorda, l'edizione del Castoro monografica sui registi. Abbiamo parlato d'acqua, sta piovendo, però io ancora un paio di domande te le volevo fare. Una sono le immagini cinematografiche del Delta del Po, perché come sappiamo è stato sia Ferrara che il Delta del Po sono in alcuni film sono presenti, tu fai dei riferimenti, quali e perché?
Dunque, una guerriglia come quella che c'è stata da noi, in realtà, nonostante sia molto iconica, cioè i pochi film dove si vede sono veramente di impatto anche visivo forte, in realtà è stata sottorappresentata, è stata raccontata poco al cinema. Alla fine possiamo riassumere, tagliare con l'accetta e citare due titoli: il sesto episodio di Paisà di Roberto Rossellini del 46, che si svolge nel Delta, appunto, e mostra i partigiani attaccare coi barchini, nascondersi in mezzo ai canneti, proprio quel tipo di dinamiche a cui accennavo prima, e l'altro è l'adattamento cinematografico del romanzo di Renata Viganò, L'Agnese va a morire, fatto da Giuliano Montaldo negli anni 70. Tra un film e l'altro passano esattamente 30 anni, quindi non è stato frequentato tanto come territorio, se pensiamo ai film sulla Resistenza. È stato frequentato molto invece dal cinema, però parlando d'altro, da Ossessione di Visconti in avanti, in realtà lì sono stati girati tantissimi film, però la Resistenza è stata mostrata molto poco. È anche per questo che io ho voluto dedicarle così tanto spazio a quella Resistenza lì negli Uomini Pesce, anche per insomma in qualche modo rimediare a quella che secondo me è una lacuna grossa.
Il Wuming e il cinema, cioè cosa avete dato voi in quanto collettivo al cinema, se avete dato qualcosa, ma direi come idee sì.
Allora, vabbè, noi il nostro unico film a soggetto, il feature film come si dice in inglese, è Lavorare con lentezza, di cui scrivemmo la sceneggiatura insieme al regista Guido Chiesa, il film sulla storia di Radio Alice, il movimento del 77 bolognese eccetera. Da allora non abbiamo più fatto niente del genere, e solamente uno di noi, Giovanni Wuming 2, ha scritto sceneggiature di alcuni documentari o comunque film ibridi che non sono proprio film a soggetto ma o lo sono in maniera piuttosto sghemba e strana. Quindi lui è quello che si è dedicato di più alla scrittura cinematografica. Invece la grande assente è la produzione tratta dai nostri libri, cioè dai nostri romanzi. Ancora oggi, dopo 26 anni dall'uscita di Q, dai nostri romanzi non è mai stato tratto alcun film. È un record di cui in qualche modo alla fine ci vantiamo. È talmente strana come situazione, visto che si traggono film dai libri di chiunque, a noi alla fine è diventata quasi una medaglietta.
Chissà che invece in quest'ultimo, che è Gli Uomini Pesce, edito da Einaudi, grazie Wuming 1, ciao.
Grazie, ciao.
Spend some time waiting for your face. Don't wanna risk just making all the same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen. Wasting all my time just dwelling in it.
Ed eccoci, allora, un appuntamento, quello in libreria con Wooming 1, di cui ci ha parlato Barbara Sorrentini, che ringraziamo, il suo ultimo romanzo, Gli Uomini Pesce, edito da Einaudi, presentato al Trento Film Festival. E mi ha raggiunta Tiziana Ricci, perché invece adesso andiamo a Bologna. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, andiamo a Bologna perché c'è una mostra dedicata al lavoro che è stata presentata già nel 2008 a Genova, però è stata riaggiornata, arricchita con nuove immagini, ed è intitolata Al lavoro. È curata da Francesca Marzotto e da un fotografo che è Samuele Pellecchia. E pensate, ci sono fotografi come Dino Fracchia, Uliano Lucas, Alberto Roveri, Francesco Cito, Berengo Gardin, insomma, che hanno lavorato sulle condizioni di lavoro e anche sull'evoluzione delle condizioni di lavoro. È una mostra che è stata inaugurata proprio in occasione del 1° maggio, poi si potrà visitare fino al 18 di maggio, in uno spazio a Bologna che si chiama Dumbo, Padiglione Temporanea, che è in via Casarini al 19 a Bologna ed è un ex scalo ferroviario. Anche lì c'è il progetto di renderli luoghi di cultura, eccetera. Allora, io mi sono fatta raccontare la storia di questo progetto, di questa mostra fotografica, da quando è nata, da Samuele Pellecchia, uno dei fotografi e curatore.
La mostra Al lavoro nasce nel 2025 come una nuova edizione di una mostra che è nata nel 2008.
A Genova, vero?
A Genova, esatto. L'abbiamo fatta a Genova, poi l'abbiamo fatta a Sesto San Giovanni. È sulla scia dei lavori che con Progetto Comunicazione e Prospect abbiamo seguito dal 2002 praticamente, dopo quello che è successo a Genova nel 2001. E abbiamo fatto una serie di mostre che poi hanno portato anche a una grande mostra nel 2011, a 10 anni da Genova, e queste mostre sono state tutte mostre che hanno coinvolto tanti fotografi su diverse tematiche. Nel 2003 abbiamo fatto anche un lavoro sul contro la guerra e abbiamo coinvolto tantissimi fotografi. In questo caso abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di un tema che, così come nel 2008 era già fondamentale parlare della trasformazione in atto, parlarne oggi nel 2025 significa parlare di un lavoro che è molto cambiato e si è molto trasformato. Ovviamente questa cosa noi la facciamo con un linguaggio visivo, quindi abbiamo coinvolto più di 40 fotografi e possiamo dire che in questo caso ci sono 3 generazioni di fotografi, perché abbiamo come i fotografi che citavi, gli amici di Berengo, come Francesco Cito, come Lucio Cavicchioni, Dino Fracchia, molti.
Quindi sono date diverse su situazioni di lavoro diverse.
Una trasformazione del lavoro. Passiamo da un lavoro che è il lavoro dagli anni 50 agli anni 80, diciamo, che è un tipo di lavoro. Poi un lavoro che va cambiando negli anni 90 e il lavoro di oggi che è completamente diverso. E la foto di copertina, ad esempio, è una foto di Federico Feliciotti, che è un giovanissimo fotografo che ha lavorato sui rider e ha lavorato su come oggi spesso lavorare significa lavorare per un'app, ad esempio, quindi lavorare per delle piattaforme, così come nel lavoro di Alessandro Di Gaetano sugli impianti di logistica del Piacentino. Quindi cosa vuol dire lavorare in una situazione di deregolamentazione dei contratti di lavoro? Una delle cose grosse che noi mostriamo è questa linea del tempo, una linea del tempo che mostra come dal 93 per arrivare fino ad oggi, lo statuto dei lavoratori è stato smantellato pezzo per pezzo.
Piano legge piano dopo legge. Smantellato.
Quindi precarietà e soprattutto, con un grafico che lo mostra in maniera chiarissima, che è un grafico dell'Ocse, un totale scollamento tra il costo della vita e il salario. Il salario in Italia è l'unico che negli ultimi 30 anni è diminuito a livello europeo.
Infatti guarda, è proprio recente questo monito del presidente Mattarella su questo. Sono troppo bassi gli stipendi e i salari e non fanno fronte all'aumento del costo della vita. Quindi, come spesso ha detto Landini, uno lavora ed è povero.
Landini è uno dei contributi che abbiamo, è un contributo di Landini che ha scritto apposta per questa mostra. E in questa linea del tempo noi andiamo ad indicare quelle che sono le leggi che sono oggetto del referendum, ovviamente, che si voterà a giugno.
Sì.
Ma devo dire che farla a Bologna ha significato anche creare una situazione tema, che è un po' quello che riescono a fare qua a Bologna, nel senso che la collaborazione sia con i fotografi bolognesi, che sono stati molto collaborativi, molto bravi e ci hanno mostrato le lotte e le lotte di questo territorio. Quindi abbiamo, la mostra è divisa in varie sezioni, una sezione riguarda la sicurezza, una riguarda la sanità pubblica che noi mettiamo col punto di domanda,
sì.
Una riguarda la precarietà, una riguarda la lotta. La parte della lotta va dalle famose lotte, appunto c'è una foto di Dino Fracchia con le lotte alla Monte Edison, così come una lotta di Carlo Orsi a Milano o le varie lotte di tutti questi anni, fino ad arrivare alle lotte di questi giorni. Quindi stiamo parlando della Perla, della Saga Coffee, e andiamo a vedere tutte le situazioni che
senti,
ci sono.
Tu cosa hai fatto? Un operaio dell'Alto Forno che osserva la colata, dove l'hai scattata? Quando?
E quella è una foto che ho fatto a Trieste, a Servola, a Trieste, all'acciaieria Lucchini, dove avevo fatto un lavoro in un progetto di prospect sulle condizioni del lavoro, e l'avevo fatta appunto all'epoca, ed era una situazione incredibile. Ho lavorato solo di notte nell'Alto Forno, cosa abbastanza incredibile.
Quindi pensa agli operai che ci lavorano sempre, no?
Su quello ho lavorato appunto, su come gli operai stavano in quelle condizioni.
Sì, e poi c'è ho visto l'Alfa di Arese, Fiat, Mirafiori di Torino, insomma le grandi lotte.
Una parte delle lotte ovviamente sono le lotte che abbiamo raccontato in questi anni, no? Quindi
sì,
l'Alfa di Arese, Lucio Cavicchioni.
Però ho visto anche l'Igmesa, anche Seveso.
Sì, c'è un bellissimo, molti ci hanno lavorato, in questo caso noi abbiamo preso un lavoro di uno scatto di Alberto Roveri, che è un bellissimo scatto, sì. dei giorni successivi alla tragedia dell'Icmesa, e un'altra delle cose che noi mostriamo sono tutti i siti che in Italia sono a rischio di strage ambientale, e sono migliaia, e noi li elenchiamo tutti in una mappa e poi in un elenco cartaceo dove si possono vedere. Un'altra sezione che è quella che è nella parte esterna, un po' anche simbolicamente, cioè che apre un po', riguarda la cooperazione, perché comunque è una delle forme di lavoro, ed è una forma di lavoro che talvolta è stata portatrice di diritti, no? e di giustizia dei salari, e volevamo mostrare la parte della cooperazione sana, perché sappiamo che negli ultimi anni con le leggi che ci sono state, mostriamo anche quelle che non lo sono, cioè quelle che sfruttano e basta i lavoratori, però ci tenevamo a mostrare anche invece una parte più sana, che viene proprio dalla lotta, anche da una lotta che è venuta qui in modo particolare contro il fascismo, e quindi la Lega delle Cooperative si è riformata subito dopo la caduta del fascismo, quindi qui è particolarmente importante questa storia.
Eh sì, allora, al lavoro fino al 18 di maggio a Bologna, al Dumbo, che è distretto urbano municipale
multifunzionale di Bologna.
È padiglione temporanea e si trova in via Camillo Casarini al 19 a Bologna, che poi è l'ex scalo ferroviario.
Grazie davvero a Tiziana Ricci per questa mostra, che ovviamente ha molto a che fare con la giornata di ieri. Noi adesso ascoltiamo un estratto dall'omaggio alla musica di Nino Rota di Carla Bley, e poi torniamo subito dopo la pubblicità.
Thank you.
there's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. And always and always a need. There's always and always and always and always a need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh.
Bentornate e bentornati, seconda parte di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Ne avevamo già parlato quando è stato presentato alla stampa, adesso è arrivato il momento. Prima sezione di un nuovo festival che salutiamo con entusiasmo, anche perché è organizzato da Zona K, che insomma, è luogo prezioso, importante, l'abbiamo detto tante volte, che porta a Milano progetti, artisti, percorsi, insomma, che difficilmente altrimenti conosceremmo, vedremmo, e lo fa da tanti anni. Il festival si intitola Life ed è ispirato alla storica rivista americana Life, molti di voi la ricorderanno, e si articola in tante diverse direzioni per, ancora una volta, come Zona K fa da tempo, raccontare la realtà. Teatro, arte, media, un festival con tante diverse proposte, dagli spettacoli alle performance, ai film, ai talk, alle installazioni, il tutto naturalmente per cercare di orientarsi nella complessità del presente, o quantomeno di rappresentarlo. Dicevo, due sezioni, perché la prima comincia il prossimo 7 di maggio e va avanti fino al 19 alla Fabbrica del Vapore, mentre dal 4 al 21 giugno la seconda sezione vedrà come luoghi Zona K stesso, la sua sede in via Spalato, il Teatro Fontana e il Teatro Out Off. Allora, per tornare su Life a pochi giorni dall'inizio di questo grande progetto, siamo con Valentina Kasslunger, cofondatrice e condirettrice artistica di Zona K. Ciao Valentina, bentornata.
Ciao Ira, ben ritrovata, grazie.
Eccoci, allora, sei paralizzata dalla preoccupazione? No! Voi avete visto, voi siete persone di grande coraggio, voi di Zona K.
Beh, sai, tutte le cose nuove portano con sé quella specie di formicolio nella pancia che ti fa essere entusiasta da un lato e pauroso dall'altro, se no perché faremmo le novità in qualche modo, quindi.
Eh sì, certo, insomma c'è sempre quel frisson, però diciamo, voi godete di sempiterna stima da parte di tutti, pubblico compreso, anche perché fate molte cose sul territorio. Dunque, i nomi sono grandi ed importanti. Cominciamo dalla giornata inaugurale, no? Il prossimo 7 di maggio.
Sì, allora abbiamo voluto aprire con diciamo dei nomi simbolici, o anche degli eventi che fossero simbolici, di tutto quello che hai raccontato molto bene, di questo crossover di narrazioni del reale, per cui abbiamo una mostra che si intitola Cronaca di un apartheid, di fotogiornalismo proprio in onore di Life, sulla vita nella striscia di Gaza prima dei bombardamenti, tutta curata dall'agenzia di fotogiornalismo The Prospect. diciamo che è l'evento che apre il festival con un vernissage in modo da potersi incontrare tutti anche con un calice di vino in mano e chiacchierare, prima di passare alle due performance di due artisti che sanno muoversi molto bene sia nel contesto dell'arte visiva che nel contesto dell'arte performativa del teatro, ed era un po' anche questo che volevamo fare, crossare linguaggi, che sono l'olandese Dries Verhoeven con uno spettacolo che si intitola Everything Must Go, in cui ricostruisce in modo spettacolare la corsia di un supermercato dentro una galleria, dove noi sbirciamo come fossimo dei voyeur una performer vestita da Biancaneve con una maschera da porcellino, perché in realtà è tutt'altro che Biancaneve, è una persona, porta il testo di persone che hanno fatto dell'idea del furto, non alla Robin Hood, ma proprio il furto per se stessi, una filosofia di vita, cioè dentro una società capitalistica che mi impone certe logiche, io mi oppongo rivendicando il diritto di crearmi la mia offerta di rubare. E da bravissima artista qual è Dries Verhoeven, critica il sistema che questi attraverso le interviste di queste persone, ma è capace anche di mantenere uno sguardo critico su delle scelte così radicali che in qualche modo del sistema rimangono prigioniere. A seguire un altro artista che, come dicevo, si muove molto bene in entrambi gli ambiti, che abbiamo ospitato più volte, che è Rabih Mrouet, e che parte con uno spettacolo che parla proprio della rappresentazione, cioè come se facendo un festival che vuole parlare di come parliamo del reale, iniziamo con uno spettacolo che dice Who is afraid of representation? Chi teme la rappresentazione? E Rabih, che è libanese, che vive in Germania e che ne ha viste di ogni rispetto a come si muove la realtà, parla degli artisti performativi, della rappresentazione della violenza nella performance e della rappresentazione, e della violenza nella realtà.
Ecco,
è la giornata di apertura.
Una giornata molto ampia che comincia alle 17.30, però c'è molto altro da raccontare, come ho detto sono due le sezioni e facciamone un po' di altri, di nomi importanti.
Sì. Allora, intanto abbiamo anche un incontro, un talk con il vostro Claudio Iampaglia ed Emergency,
sì,
si chiama Occhi e Mani nelle Guerre, e mi sembra proprio giusto iniziare la seconda settimana, ancora la prima settimana citando anche lui. I tre spettacoli, le tre eventi che vi ho detto prima rimangono attivi per tutta la prima settimana, poi a partire dal 8 maggio dal 12 maggio abbiamo tre grandi spettacoli, che sono Arkady Zaydes, che è un danzatore di origine Bielorussia, che ha vissuto per un periodo in Israele, poi ha lasciato Israele proprio per gli ultimi accadimenti e si è trasferito in Francia, che fa uno spettacolo in cui indaga la tecnologia, il nostro uso della tecnologia, chiamandola la nuvola, quindi paragona le nuvole di dati con le nuvole meteorologiche e anche la nuvola di Chernobyl. Quindi è uno spettacolo in cui la danza incontra la tecnologia e la descrizione del digitale. Poi abbiamo questo gruppo che io trovo straordinario nel saper inventare, partire dalla realtà ma poi volare con i formati, che sono gli Untroren Hood, dal nome impronunciabile, è un gruppo belga che abbiamo già ospitato qualche anno fa, che ha inventato una forma di gioco interattivo.
Untroren Good, io li seguo da tanti anni, dai tempi del Festival di Edimburgo, ho imparato a pronunciarli più o meno correttamente, sì. Sono sempre molto interessanti, sì.
Sì, si inventano dei formati, quindi in questo caso stiamo parlando di democrazia e del modo in cui noi votiamo o likeiamo, quindi perché ci piacciono delle cose, come siamo influenzati tra social media e votazioni, ed è una specie di lotta su un ring, si chiama Fight Night, per ottenere i like delle persone e parla di democrazia. E poi abbiamo Di Sia Minore, di un duo che ci piace molto, di giovani italiani, che parla in qualche modo delle rotte dell'immigrazione balcanica e del destino dei minori, e se vuoi ti cito ancora, giusto per, così, per non dimenticare tutta la parte giornalistica, ospitiamo questo John Peters del collettivo Corrective di giornalisti tedeschi, che con uno spettacolo che si chiama Nero, Rosso, Marrone, lui si è infiltrato in alcune, un anno e mezzo fa, in alcune riunioni dell'estrema destra tedesca in cui ipotizzavano il rimpatrio di tutti gli immigrati in Germania, e è scoppiato uno scandalo enorme che è riuscito a mobilitare mezza Germania per tornare in piazza e rifiutarsi rispetto alla piega che stava prendendo.
Abbiamo parlato tanto di questa fortunata, insomma, questa reazione che fortunatamente si è avuta alla remigrazione. Insomma, dove possiamo trovare tutto il calendario?
Allora, potete trovarlo sia passando dal sito di Zona K, il solito www.zonak.it, che vi porterà sul nuovo sito del Festival Life, che è www.zonaklife.it, con Zona K scritto Zona e K finale, lettera soltanto.
Bene, allora, buon festival, siamo contenti che insomma il vostro lavoro trovi un ulteriore sviluppo a partire dal prossimo 7 di maggio e poi appunto la seconda sezione, come avete sentito, più avanti a giugno. Grazie mille Valentina Kastlunger e tutte le condirettrici di Zona K. Ciao ciao.
Grazie a te, Ira, Radio Popolare.
A presto. Cambiamo musica, perché anche se non è giovedì, come nave in mezzo all'onde, Cecilia Bartoli, la sigla della rubrica dedicata soprattutto alla musica lirica di Giovanni Chiodi, spostata al venerdì soltanto in questa occasione, dato che ieri era festa. Giovanni, buongiorno!
Eccomi, allora
intanto
il concertone della Liberazione che mi è piaciuto moltissimo, compreso il bis, ecco.
Compreso il bis, il doppio Bella Ciao che abbiamo rimandato in onda proprio ieri, la nostra diretta che è durata 2 ore e mezza, insomma è stata veramente un'esperienza indimenticabile e naturalmente c'era anche Giovanni Chiodi.
Certo, e c'ero anche naturalmente alla prima del Nome della Rosa di Francesco Filidei, questa sfida operistica di opera contemporanea che secondo me si può definire tranquillissimamente vinta, no? Perché è il momento di questo compositore italiano che spicca anche a livello internazionale, al quale, come sapete, è stata dedicata la 34esima edizione di Milano Musica, che si intitola Fiori, Tempo, Respiro, bellissimo, e termina il 6 giugno, quindi c'è tempo di riparlarne. Ecco, all'interno di questa kermesse, la nuova opera lirica è indubbiamente l'impresa più colossale, perché è una coproduzione con il Teatro alla Scala, l'Opera di Parigi e il Teatro Carlo Felice di Genova, ed è una grandissima commissione. È la quinta opera nel catalogo di Filidei, che comprende anche Giordano Bruno e l'Inondazione, che sono insomma testi che abbiamo visto in scena. Il libretto è suo, di Stefano Musellato, è il lavoro sicuramente più ambizioso. Perché? Beh, innanzitutto ovviamente per la fonte letteraria da cui è tratta, perché mette in scena la storia, il medioevo, la teologia, il diritto, tutto quello che c'è, perfino la semiotica, nel libro di Umberto Eco, che, se è un romanzo bestseller e quindi è noto, è un potente motivo di richiamo, è anche molto complicato. Quindi tagliare un libretto per le scene teatrali operistiche non è facile, non è stato facile, lo hanno ridotto, semplificato, ci sono ben 20 personaggi, ma il lavoro complessivamente secondo me è riuscito. C'è un prologo, ci sono due atti su un arco di 7 giorni, il primo atto forse un poco più lungo del secondo, ma la musica si segue benissimo. Parliamo brevemente proprio di questa: ci sono tanti recitativi, arie, concertati molto elaborati. Il linguaggio di Filidei, per spiegarlo in 2 minuti, è molto complesso ma essenziale, è fatto di tante invenzioni, di tante citazioni. Insomma, uno che va all'opera riscopre ad esempio Verdi, riscopre Strauss, Messiaen, Puccini addirittura. Quindi tanti rimandi, una costruzione articolata, ma è soprattutto una musica percepibile, ecco la cosa che colpisce, no? Dallo spettatore comune, non musicista. Perché? Perché ha questa straordinaria varietà di colori e la capacità di creare una tensione che può essere di un'atmosfera molto chiusa, è un thriller, no? Il nome della rosa, oppure di intensa spiritualità. E poi c'è un organico amplissimo in cui emergono le percussioni. Poi c'è il meccanismo teatrale. Ecco, qui l'idea è stata vincente, perché il meccanismo teatrale è stato consegnato a niente poco di meno, potremmo dire, al regista Damiano Micheletto, al suo team, al suo scenografo Paolo Fantin, che ne hanno ricavato uno spettacolo veramente grandioso, suggestivo, di impatto scenico, ma anche molto scorrevole, molto teatrale e soprattutto, lo sottolineo, comprensibile e chiaro. La suggestione della musica era esaltata da un grande direttore di opera contemporanea, non solo, che è Ingo Metzmacher, dalla nostra orchestra, che ha suonato benissimo e si è fusa perfettamente con il palcoscenico, su quale domina questa installazione creata da Paolo Fantin, questo labirintum, che è questa biblioteca misteriosa del monastero, che è fatta di veli bianchi mobilissimi che sale, scende e nello spettacolare finale si incendia. Però ci sono tantissime altre invenzioni scenografiche ad articolare il racconto, ad esempio questo bellissimo portale a basso rilievo, oppure le vasche con i monaci morti. Quindi la leggibilità del testo all'interno di un meccanismo teatrale, una regia molto movimentata direi, ma anche molto ordinata, che non ha rinunciato all'approfondimento dei singoli personaggi. E poi terzo elemento che in un'opera lirica è fondamentale era i cantanti, perché i cantanti erano tutti notevolissimi. Giganteggia Azzo, il più complesso di tutti, che è una formidabile Kate Lindsay, quindi mezzo soprano antravestì, che ho trovato ancora più carismatica di Guglielmo da Baskerville, che comunque era molto bravo, molto astuto, molto imponente, Lucas Mitchum. E poi c'è uno stuolo di monaci che ha veramente una precisa caratterizzazione grazie all'idea di Filidei di variare i registri vocali. Ovviamente non sono solo quelli gravi maschili, quindi il tenore, il baritono e il basso, ma anche quelli acuti dei controtenori. Ad esempio Adelmo e Berengario sono interpretati da Carlo Vistoli, che è oggi il controtenore praticamente più importante che ci sia, che canta infatti la sua aria in maniera strepitosa. Poi c'è Malachia, che è un altro controtenore, Owen Willets, ma poi ha preso anche un mezzo soprano importantissimo e che qui veramente ha, se mi consentite il termine, spaccato, cioè Daniela Barcellona. che ha fatto Bernardo Gui, cioè l'inquisitore, e ha usato moltissimo la sua voce, che è, come tutti sanno, bellissima. E quindi è questa sorta di inquisitore molto inquietante che accarezza con questa voce dolcissima prima di uccidere. E poi c'è Roberto Frontali che fa Salvatore, che sapete è un ruolo difficilissimo anche nel libro, no? Per questo idioma multilingue che deve cantare. Poi altri due ruoli chiavi che mi sono molto piaciuti, l'abate Abbone, che è Fabrizio Begi, il padre Jorge, naturalmente l'assassino, che è stato un inquietante e tenebroso Gianluca Buratto, ma anche, non so, il timbro tenorile di Giorgio Berruggi, che ha fatto Remigio da Varagine in maniera molto subdola e molto nervosa, Paolo Antonietti, e la bravissima Katrina Galca, le scene, che è la ragazza praticamente del libro e che canta con dei melismi e una coloratura. E le scene con la ragazza, anzi con le due ragazze, perché Micheletto usa il doppio, sono forse le più suggestive della rappresentazione, no? Perché chiudono il primo e il secondo atto. Poi naturalmente c'è il coro della Scala diretto da Malazzi e Martano, è disposto ad emiciclo sopra la scena, che ha una parte di enorme difficoltà. Sottolineo un altro dato importante, se ho ancora tempo, Ira.
Sì.
Cioè l'efficacia con cui Filidei è riuscito a sviluppare dei momenti veramente complicati del libro di Umberto Eco, no? Cioè la disputa teologica sulla povertà tra i francescani e il Papa, e poi diciamo il processo dell'Inquisizione contro Remigio Salvatore. E che cosa ha fatto? Alleggerito i toni, cioè al contrario di quanto ci saremmo aspettati, una pesantezza estrema, invece l'alleggerimento dei toni ha consentito intanto di percepire le parole con diverse citazioni, ho riconosciuto delle citazioni ad esempio del Falstaff o di Puccini, e poi soprattutto di rendere più scorrevole questo momento. Quindi sicuramente Il nome della rosa di Filidei è intanto la sua opera più importante, ma riesce a toccare il cuore del pubblico, non soltanto dei musicisti, e questo è un grande complimento che si può fare all'autore di un'opera contemporanea. Naturalmente le recite sono strapiene, sono soltanto 4, e stasera, ecco, altro concerto di Milano Musica. Se posso segnalare due opere che vanno viste nel fine settimana, sono Suor Angelica di Puccini e Il prigioniero di Dalla Piccola all'Opera di Roma, e poi sabato c'è la prima di André Chénier, naturalmente di Giordano, al Teatro Regio di Parma.
Bene, allora Giovanni, grazie, eravamo molto curiosi di sapere cosa ne pensavi del Nome della Rosa, davvero molto atteso questo titolo, e tra l'altro tutto sold out, però noi consigliamo sempre di controllare se ci sono delle rinunce, e poi ci sono gli ingressi come al solito. Quindi grazie a Giovanni Chiodi, a risentirci presto. La prossima settimana poi ne parliamo, e comunque ci sentiremo presto con Giovanni Chiodi. Un abbraccio, a risentirci.
Grazie, un abbraccio.
Ciao. E noi adesso siamo alla rubrica, quella del venerdì. Giovanni lo abbiamo sentito, perché la sua rubrica non poteva andare in onda ieri perché era un giorno festivo, e ci tenevamo molto ad averla questa settimana. E adesso la rubrica di fumetti.
Il fumetto di cui parliamo oggi è uno di quelli di cui abbiamo già accennato facendo la lista per il 25 aprile. È Una stella tranquilla di Pietro Scarnera, che porta come sottotitolo Ritratto sentimentale di Primo Levi. È un libro che racconta le difficoltà di Levi che, al rientro dall'Italia dopo il suo tragico periodo di prigionia ad Auschwitz, deve riorganizzare la sua vita, trovare un nuovo senso dopo la tragedia che lo ha colpito, e come quindi lentamente, con fatica, poi lui sia riuscito ad accettare anche l'idea di diventare uno scrittore. Ne parliamo più dettagliatamente, anche perché proprio in occasione del 1° maggio questo libro è proprio dedicato al lavoro. come tanti dei libri di Primo Levi, ma in particolar modo un libro, La chiave a stella, che in questo volume viene reinterpretato e attraversa tutto il fumetto come una linea di fondo. Quindi il lavoro come non solo uno strumento per l'emancipazione di se stessi, ma uno strumento per la definizione di se stessi, per la definizione dell'uomo. E questa cosa è raccontata molto bene nel libro di Levi, ma è raccontata molto bene anche in questo fumetto attraverso sia il montaggio di elementi proprio tratti dal romanzo, dal libro, che elementi della realtà, interviste, dettagli, ricerche. Il ritmo del volume è veramente simile a quello delle indagini che Primo Levi svolgeva scrivendo i suoi racconti. Quindi un volume che non solo ci ricorda l'importanza di essere liberi, ma anche l'importanza di essere liberi attraverso il lavoro. Abbiamo parlato di Una stella tranquilla di Pietro Scarnera, Ritratto sentimentale di Primo Levi, edito da Coconino Press Fandango, 22 euro in fumetteria e libreria.
Grazie ad Antonio Serra e la sua rubrica di fumetti, come sempre preziosa. Noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon weekend. Io però vi ricordo che lunedì sera c'è una serata importante, importantissima. In auditorium c'è quello che abbiamo definito scherzosamente il conclave dei comici. In questo caso vi aspettiamo alle 20.30, la serata inizia alle 20.30 e se volete potete venire prima dalle 19 in poi a bere un aperitivo con noi. È una serata particolare in cui, ormai siete abituati alle serate di stand-up comedy, ci saranno estratti dagli spettacoli degli ospiti, ci sarà musica, ci saranno molte cose. Luciano Macchi al pianoforte stavolta, lo conosciamo come trombonista, come fisarmonicista, anche con Raffaele Köhler, presenta i suoi ultimi pezzi, mentre invece ci sarà Antonello Taurino che stavolta ci regalerà uno dei suoi pezzi tratti dai suoi spettacoli, in questo caso proprio dedicato all'ambito papale. Qui sapete come Antonello Taurino, sarà molto divertente. E poi avremo anche un ospite dell'Osservatorio Feldman sulla comicità. C'è un osservatorio sulla comicità che ci racconta molto del nostro contemporaneo. Sarà interessante e divertente ascoltarlo. Poi ci sarà Greta Cappelletti, anche lei stand-up comedian di razza, che verrà a raccontarci del suo libro Dovevo dire Mick Jagger, naturalmente un libro molto divertente, ne leggerà dei pezzi, farà qualche strato dai suoi spettacoli. Sarà una serata in cui voi, come sempre quando si tratta di comicità, siete indispensabili. Trovate tutto sul sito di Radio Popolare. Sarà una settimana piena di iniziative serali per un'occasione speciale. Vi aspettiamo dalle 19 per l'aperitivo, dalle 20.30 per questa serata, il conclave dei comici, lunedì in Auditorium Demetrio Stratos il 5 di maggio. A risentirci, fra poco le notizie. You're saying the sweet things that you do, and I happen to know I'm in the place to do some sweet things just for you.